Buongiorno come sempre, come ogni lunedì, al direttore De Paola. Ciao direttore.
Ciao, buongiorno a tutti.
Direttore, insomma, io vorrei cominciare subito parlando un pochettino dell'Inter, perché l'anno scorso a Bologna poteva decidere lo scudetto e quindi sono quelle partite da dentro fuori dove tu devi dimostrare se ce l'hai o non ce l'hai le stimmate della squadra pronta a vincere, come sta facendo il Napoli quest'anno. Però invece in realtà arrivò una sconfitta che spianò la vittoria dello scudetto al Milan. Quest'anno si ripete la scena, non per lo scudetto ma per il secondo posto. Vai a Bologna, devi dare una prova di maturità dopo la vittoria contro il Porto e di nuovo una prova scialba, una sconfitta meritata contro un bel Bologna. Cosa si sente di dire del lavoro fatto da Simone Inzaghi in questi ultimi 2 anni e che Inter è?
Ma leggo anche squilli di divorzio, insomma, tra l'Inter e Inzaghi, quindi evidentemente c'è una situazione un po' critica, come non potrebbe esserlo del resto. Io credo che alla base di tutto ci siano, diciamo, delle indecisioni che hanno un po' sempre caratterizzato Inzaghi. Ieri tra i peggiori in campo c'è stato Brozovic, no? Se tu hai sistemato in qualche modo il tuo centrocampo trovando un equilibrio fra Çalhanoğlu, Barella, Mkhitaryan, ma perché lo vai ad alterare, no? Tenendo fuori Barella, facendolo entrare dopo, insomma, creando una squadra un po' inconsistente, quando invece avevi trovato un assetto che ti dava serenità e fiducia. Puoi inserire Brozovic gradatamente con delle sostituzioni. Mi sembra che in questo caso si sia dimostrato un po' debole nel dover per forza schierare un giocatore dalla personalità forte, ma questa è una mia impressione relativa alla partita di ieri. Poi ci possono essere altri fattori, come una demotivazione, perché è chiaro che è importantissimo un posto in Champions, ma a meno 15, poi meno 18 adesso dalla capolista, diciamo, le motivazioni chiaramente come dire, si abbassano, soprattutto dopo una buona dimostrazione in Champions.
Certo.
Ho paura che questa squadra praticamente sia un po' da lettino dello psicologo, no? Cioè segua un proprio canovaccio senza avere un riferimento preciso riguardo alle responsabilità da avere in campo, nel senso che si impegna moltissimo in Champions e fa bene, con la speranza chiaramente di arrivare più avanti possibile, smorza gli entusiasmi in campionato e fa gli esperimenti attraverso la panchina. E poi alla fine Lautaro ti sbotta e dice: c'è troppa differenza tra la partita di Champions e questa, così non andiamo da nessuna parte. Ha ragione Lautaro.
No, poi direttore, però io ho una domanda. Sì, io sono molto d'accordo. Tra l'altro Lautaro poi ha detto: sono d'accordo anche con la visione che ha avuto, l'analisi che ha fatto il nostro allenatore. Però il punto è proprio questo. Allora, l'Inter, lo dice il suo inno, non lo dice il sottoscritto, non lo dice lei, è pazza. Ed è in questa pazzia c'è proprio l'identità interista, cioè questo saliscendi che racconta molto di una squadra che magari non riesce ad avere una regolarità, ma ha dei picchi, no? A volte verso il basso, a volte verso l'alto. Abbiamo visto che magari vince una partita 6-1 e la successiva la perdi, però comunque ha scritto una storia importante. Come si fa a domare una paziente, chiamiamola così? Allora, diciamo che l'Inter va dallo psicanalista, ok? Simone Inzaghi è l'uomo giusto per guarirla, per spronarla, o servono i Conte, servono i Mourinho, i domatori di leone, quelli che ti danno la frustata e che ti ricordano quello che devi fare quando non lo fai più?
Ma guarda, io ti dico che condividendo questa tua analisi, che sottofondo è una domanda retorica.
Sì.
Io credo che più che pazza questa sia un'Inter anarchica, cioè sia un'Inter che abbia sempre bisogno, diciamo, durante il suo cammino, il suo percorso, di un domatore, e abbia sempre bisogno di un referente che in qualche modo la metta in linea. Conte era arrivato che diciamo, c'era stato un lavoro di riorganizzazione di Spalletti che era stato durissimo. Diciamo, vi ricordate le fronde interne, i clan, Perisic da una parte, Handanovic da un'altra, Brozovic e Icardi da un'altra, insomma, pagò Icardi in particolar modo,
sì,
per l'intromissione di Vandanara nello spogliatoio, ma insomma quella era una squadra che veramente diciamo, fu rimessa in sesto proprio da un punto di vista di condottiero da Spalletti. Poi i frutti li raccolse Conte, inasprendo ulteriormente lo scontro, perdonando, insomma, facendo il poliziotto buono dopo il poliziotto cattivo. Questa squadra ha bisogno di questo, però è anche ingiusto. Io devo dirti la verità, cioè, Inzaghi comunque qualcosa di suo l'ha fatto, cioè, bene o male ha portato dei trofei a casa, non molta roba, però alcune cose le ha fatte. Probabilmente Inzaghi è l'allenatore della partita e basta, non della continuità, del piccolo ciclo, delle mini sensazioni. Non è quell'allenatore in grado di poter, come dici tu, domare una creatura ribelle come l'Inter, questo sicuramente.
C'è Stefano da Londra che subito interagisce con noi, così intanto archiviamo il discorso Inter e Simone Inzaghi e poi ci spostiamo sul Milan. E dice Stefano: Inzaghi allenatore monotematico, non fa mai un cambio tattico, unica scusa, non ha mai avuto una sessione di mercato decente, l'Inter non ha una rosa competitiva. Io non sono completamente d'accordo, per me la rosa dell'Inter è una rosa importante, o perlomeno una rosa che può...
È la più forte del campionato insieme a quella della Juve,
sì,
secondo me.
Sì, credo anche io, sì. Onestamente credo molto più del Milan, per esempio.
Assolutamente, quindi la rosa è forte. Io ribadisco, tu contro il Bologna non metti Brozovic dal primo minuto, almeno a mio parere, fai partire il centrocampo che ti ha dato... questo equilibrio, soprattutto con un Çalhanoğlu ritrovato che tu hai avuto l'intuizione di mettere in un ruolo non suo e che si sta rivelando un ottimo esperimento, e lo cambi, e non va bene così. E tanto è vero che si è visto che Brozovic, ribadisco, tra i peggiori in campo, è stato quello che ha cambiato completamente il ritmo alla squadra. TikTok, laterali, a destra, a sinistra, indietro, cioè con Çalhanoğlu e Barella soprattutto in campo contemporaneamente avevi una profondità e una capacità non solo di interferire ma anche di essere pericolosa, diversa. Quindi qua hai sbagliato tu, allenatore, secondo me.
C'è giustamente, e io ti do ragione, direttore, si parlava di rosa dell'Inter che è forte come quella della Juventus, tra le più forti del campionato. Poi però guardi 18 piani più su e ci vedi il Napoli e ti fai la domanda e ti dici: come è possibile? Ed è difficile riuscire a trovare altri termini per raccontare il Napoli. Ecco, una prova che ha dato, una cosa che possiamo raccontare del Napoli, proprio prendendo a spot la gara di Empoli. Ricordo l'anno scorso era in vantaggio 2-0, venne rimontata 3-2, l'errore clamoroso di Meret che fece arrabbiare tantissimi tifosi che scaricarono Meret, scaricarono Spalletti, se la presero con De Laurentiis, uscì il gruppo della 16, eccetera, eccetera, eccetera. Un anno dopo va a Empoli, il Napoli, e gioca come se fosse una veterana abituata a cannibalizzare i campionati. Va lì, l'affronta. Ci segna due gol, potevano essere tre, potevano essere anche quattro soltanto nel primo tempo. Nel secondo tempo, dopo 10 minuti, perde un uomo per una giusta espulsione di Mario Rui, non si scompone, poteva fare il quarto, il terzo, il quarto, il quinto. È questo che ha fatto grande il Napoli, la crescita che Spalletti le ha dato e le critiche che ha saputo far valorizzare, soprattutto gli errori che ha saputo, su cui ha saputo costruire questa macchina perfetta.
Ma guarda, uno, volendo ironizzare, potrebbe elaborare un nuovo cartello, anziché a 16, a 18 a questo punto.
Appunto,
i punti che ci sono
per ora, sì,
sulla Serie A in questo momento. Ma diciamo, scherzi a parte, la sensazione che hai, io l'ho scritto di recente in un mio post sull'assieme di squadra, è che tutti i giocatori del Napoli, tutti, in qualunque ruolo, ti sembrano eccezionali, cioè ti sembrano sempre che sanno che cosa fare, cioè non c'è un giocatore del Napoli che è in difficoltà con il pallone tra i piedi, e questo è merito realmente dello scrupolo e della capacità, devo dire geniale, ideativa, di un allenatore come Spalletti, che ha dimostrato una cosa grandissima in un momento storico come questo per l'Europa intera del calcio, cioè che ci può essere un'alternativa al fatturato.
Sì.
Cioè, solitamente le classifiche dei vari campionati, ma anche in Europa, vengono dettate dai fatturati. Più alto il fatturato, più la squadra è alta nella considerazione del range. Ma la dimostrazione di quest'anno è sconvolgente, perché con i giocatori giusti, ma soprattutto con un metodo organizzativo giusto, non solo l'allenatore diventa la pedina più importante nella gestione e nell'organizzazione della squadra, ma evidentemente esiste un'alternativa per battere anche le grandi dei grandi fatturati. Lo sta facendo sicuramente in Italia, diciamo nel suo piccolo rispetto alle altre grandi campionati d'Europa, il Napoli, ma lo sta facendo anche in Europa stessa, dove va a Francoforte e sorprende un tecnico che si aspettava un altro tipo di gioco. Il Napoli non pratica il gioco all'italiana, lo scopriamo adesso. Cioè il 4-3-3 del Napoli andrebbe studiato, ma proprio studiato letteralmente, perché diciamo è una evoluzione ulteriore del calcio totale, di sacchiana memoria, ma di olandese genesi, che praticamente ha veramente avuto soprattutto nella fase offensiva, ma anche nei ritmi. Guardate, il Napoli è un qualche cosa di sperimentale, fenomenale, perché gestisce la partita con dei tempi all'interno della stessa partita. Cioè non è un Napoli, mi ricordo il Milan, che era furore sacro dal primo all'ultimo minuto. Questo Napoli non è furore sacro dal primo all'ultimo minuto, ha anche una gestione del tempo all'interno della partita.
È così.
E per gestione del tempo mi riferisco al palleggio, che non è sempre per colpire, per offendere, per far male, ma si concede anche delle pause, che non sono mai pause banali, mai pause stucchevoli, non un possesso sempre arretrato sulla linea dei difensori, no, e a volte si va sulla fascia, oppure dalla fascia opposta, oppure a centrocampo con avanti e indietro, si punta sul giocatore che va in penetrazione e poi si torna la palla indietro. Cioè sconvolgi sempre e come dire, in qualche modo scuoti la squadra avversaria con un gioco che ti fa perdere la testa, mentre dall'altra parte il Napoli, nei suoi giocatori, ha sempre chiaro lo spartito.
Esatto. Sempre. No, ma soprattutto se viene a prendere, ti gestiscerei la partita, cioè è sempre lei a comandarla, è sempre il Napoli a comandarla.
Questa è la risposta alla tua domanda, sì. Com'è che va ad Empoli? Perché va ad Empoli anche con una testa forte per quello che ha fatto in Europa e sa gestire lo spazio e il tempo. Ed è una cosa eccezionale, cioè tu dici, vabbè, Osimhen, Kvaratskhelia, ma tu puoi fare a meno di questi giocatori, puoi farne a meno, perché è stato già dimostrato che mettendo Simone o mettendo Raspadori o mettendo altri giocatori puoi fare a meno persino di Osimhen. Il Napoli ha vinto lo stesso.
Sì, sì.
Ora, per carità, è un giocatore spettacolare, devastante, tra i migliori in Europa, secondo solo Haaland per ruolino di marcia e di gol. Ma devo dire che questo Napoli, che può fare a meno un giocatore spaziale come Osimhen, vuol dire che è veramente una macchina da guerra.
Non c'è dubbio, come macchina da guerra sta provando a ritornare ad essere quella che è tutto sommato la squadra campione d'Italia ancora in corso, che è il Milan. Ieri altra prova importante, quarta vittoria di fila senza subire reti, tornano Ibrahimovic e Maignan, portano subito la loro qualità dal punto di vista dei leader in campo, però la squadra in campo comincia a correre, all'improvviso sembrava che era finita la benzina, invece la ritrovano. Allora la questione di testa è importante, Pioli è stato ancora una volta bravissimo a trovare in brevissimo tempo il tilt della macchina, la rimette in moto e si rivede anche un bel Milan, perché quello contro l'Atalanta non è stato soltanto un Milan funzionale, ma un Milan bello che ha riscoperto, e anche questo è un merito che secondo me va evidenziato molto nel Milan, direttore, a proposito anche di Napoli, possiamo fare un legame con questo, lo scoprire i talenti laddove non puoi spendere soldi per acquistarli. E penso a Ciao, che ha fatto una prestazione straordinaria in una difesa a tre che adesso, dopo che il Milan l'ha assimilata, comincia a funzionare e funzionare anche bene.
È la dimostrazione che a volte bastano una o due o anche tre al massimo pedine che tornano in forma,
sì,
o che perlomeno rappresentano una sorpresa nello schieramento, che tu anche una tanto criticata da sacchi difesa a tre, attenzione a non cancellare il passato, che era un richiamo forte a Pioli, no? A non, sì, rinnegare il passato. La difesa a tre con i due esterni che hanno ritrovato gamba, cioè mi riferisco a Teo Hernandez e a Messias, vuol dire che si può fare, e soprattutto hai al centro un Ciao che è diventato una rivelazione non solo fisica ma anche per tempi di gioco, per qualità di interventi, per pulizia di interventi. È veramente un giocatore e che ha impressionato in queste due partite. Gli metti a fianco Kalulu e Tomori, la difesa a 5, ribadisco a 5, è fatta. Soprattutto se i due sulle fasce, ecco, non solo prestano, vanno a segnare o fanno segnare, ma addirittura difendono benissimo. Ecco, questo è il Milan ritrovato. Era un Milan che faceva della fisicità e quindi della preparazione atletica il suo punto di forza. Lo ha ritrovato anche con una pedina fondamentale trovata per strada. Ma ricordiamoci gli esperimenti dell'anno scorso. Prima c'era una coppia che rispondeva ai nomi di Romagnoli e Kjær. Sì. Improvvisamente si è ritrovato con Tomori e Kalulu. Anche questa è stata un'invenzione totale.
Ah, sì.
Eppure è stata un'invenzione risolutiva. Quindi il Milan ha avuto delle evoluzioni attraverso Violi che si sono dimostrate azzeccate. Quindi chapeau. Il resto è soltanto un calo fisico, e su questo Pioli deve riflettere. Questi cali che le sue squadre hanno storicamente. L'anno dello scudetto è stato gestito con pochissimo danno, e quest'anno invece il danno è stato pesante.
Domande dei nostri ascoltatori barra riflessioni. Allora, nostro amico dice: ogni settimana vi dico che per me il problema del Milan era di preparazione, troppo pesante, che poi ha portato dei problemi di testa. Più passa il tempo, più sono convinto di questo. Ciao Vincenzo, sono Arian da Milano. Io inizio a pensare che il Milan sia guarito, soprattutto perché nella partita di ieri si è rivisto lo spirito che avevano fino a ieri, quando lottavano su ogni pallone. A mio avviso, nel complesso, il Milan non si dà la giusta importanza a Krunic, vero, anche questo per me è uomo utile più di quanto non si pensi. Vincenzo dice: Rosolino da Fossano. Io invece penso che all'Inter manchi un uomo che salti l'uomo, questo per tornare sull'Inter. Ma per restare sul Milan, è vero, anche Krunic, giocatore che si parla poco di lui, però un giocatore che, come ha detto Pioli ieri, se non erro, tatticamente e tecnicamente ha fatto una partita perfetta, perché poi non è che devi emergere, devi far emergere.
Lui è tornato su livelli fisici accettabili.
Esatto. Sì, sì.
Io ribadisco, sono d'accordo con il primo ascoltatore che diceva un fatto di preparazione, può essere. Può essere una preparazione troppo pesante, però è sempre un errore.
Sì,
allora,
certo.
Cioè, la dovevi fare magari in un altro momento, approfittare di altre pause, ma non avere questo tipo di approccio così duro sul campo al rientro dalla lunga sosta. C'è stato un mese diciamo di gennaio veramente allucinante per il Milan, questo che è lì che ha perso tutto, ed è troppo quel periodo così lungo. Con quella crisi che a un certo punto sembrava irreversibile.
Sì.
Quindi sì, siamo d'accordo tutti su Krunic, su Teo Hernandez, su Messia, su Ciao che ha rappresentato la novità tattica, ma ribadisco, il Milan era clamorosamente giù di forma, oppure mi sentiva di una preparazione troppo pesante, ma comunque un errore.
Direttore, nel frattempo la Lazio oggi contro la Samp, la Roma domani contro la Cremonese, si contenderanno, diciamo così, il posto alle spalle della coppia Inter Milan a 47, quindi la Roma potrebbe raggiungere Inter e Milan, la Lazio potrebbe scavalcare la Roma e portarsi alle spalle delle milanesi, aspettando appunto la Roma domani, quindi tutto da definire. Tra le romane chi vede più in forma?
Ma io, guarda, continuo a dire che secondo me, nonostante la risalita recente della Roma, la Lazio è più attrezzata per il lungo cammino. Ti ripeto, la Lazio è camaleontica, nel senso che Sarri, come dire, un po' mi sembra sempre furbo.
Sì.
Nel senso, si adatta molto alle situazioni, e questo più che furbo lo trovo intelligente, nel senso che la diversità è abissale, no? Tra il Napoli di Sarri e la Lazio di Sarri, nel senso che la Lazio è una squadra che gestisce molto bene, ma non ha quelle triangolazioni, quella foga, quella velocità di gioco che aveva il Napoli di Sarri. È completamente un'altra roba. Però, come dire, i frutti si stanno vedendo. A poco alla volta è una squadra che guadagna terreno sul piano del gioco e guadagna anche terreno sul piano dei risultati. Quindi mi sembra un pochettino un progetto più affidabile. Quello della Roma risente sicuramente della presenza di giocatori fondamentali, uno su tutti è Dybala, ma anche della giornata storta o dritta di Pellegrini. Insomma, è una Roma che ha bisogno che un paio di interpreti siano sempre al massimo e siano sempre presenti.
C'è poi nel frattempo martedì anche un'altra partita importante, che è il famoso derby di Torino. La Juventus lo affronta tra virgolette in casa, cioè nella sua casa, però sempre a Torino. Sarà una partita sicuramente molto tirata. Siamo curiosissimi di sentire in conferenza stampa se Allegri dirà che finalmente c'è la convocazione per Pogba, capire se sarà in campo. Nel frattempo c'è un giocatore, un signor Angel Di Maria, che ha preso letteralmente per mano, almeno in Europa League, lo farà probabilmente, lo sta facendo già anche in campionato, più di quanto non si vede la Juventus, per cercare di darle quel quid in più. A proposito di quid in più, la Juventus aspetta a breve anche di difendersi davanti all'arbitrato del CONI per avere quei 15 punti che le sono stati tolti. Intanto ho una sensazione, direttore, la sensazione è che quei 15 punti gli verranno restituiti oppure no? E poi l'altra sensazione è questa Juventus, se dovesse vincere anche il derby con il Toro, che segnale potrebbe dare al campionato?
Ma
allora, la lotta Champions, ovviamente.
Sì, no, i discorsi sono tanti. Uno su tutti: la Juventus potrebbe virtualmente essere seconda in campionato, dovesse vincere.
Quindi a meno 15, ridurre da meno 18 a meno 15 la seconda posizione,
esatto,
in campionato. Se batte il Torino.
Da sola, esatto. Sarebbe seconda da sola, diciamo, virtualmente.
Se dovesse battere il Torino, ovviamente.
L'altra cosa... la promozione, rimozione, come la vogliamo chiamare, di Chinè,
che è andato, che è stato... altrove, è un po' un'indicazione, dice lei, direttore.
Ma insomma, cioè non è un
un'altra
segnale...
poltrona ha trovato.
Ma non siamo un segnale molto forte di una giustizia sportiva che in qualche modo, come dire, amministri anche tutti gli altri casi che stanno uscendo, no?
Diciamo una cosa, direttore, poi ti faccio continuare, perché a beneficio di quelli che non hanno capito, che non sanno il riferimento. Giuseppe Chinè, procuratore della federazione della FIGC, insomma, è stato nominato giudice del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia. È un po' un equivalente del Consiglio di Stato nell'isola, essendo stato a statuto particolare. Quindi un altro ruolo politico che ti fa fare, direttore, questa riflessione.
Esatto, cioè nel senso che tutti i discorsi in sospeso adesso sulle altre intercettazioni, le altre squadre, che faranno? Diciamo, daranno corso anche a queste cose, oppure diciamo saranno un po' più prudenti, visto che diciamo la velocità non è una buona consigliera per la giustizia sportiva, anche se lo è stato in passato, ma dobbiamo ricordare che nel frattempo, rispetto al passato, c'è una, come dire, un'attività economica, commerciale, che è stata sancita da una legge, la legge Melandri, che stabilisce che le società sono per fini di lucro, e quindi questa velocità in qualche modo va ad attaccare degli interessi anche economici, se non soprattutto economici. Quindi bisogna fare attenzione con queste attività, nel senso che bisogna ragionarci bene, non ci può essere più una sorta di giustizia sommaria come era stata per Calciopoli, perché quello è stato riconosciuto da tutti, no? Cioè anche dallo stesso Palazzi, che aveva parlato di una prescrizione che aveva evitato condanne per altre squadre, allora per altre società. Allora io dico, e poi quali fu la penalizzazione che escluse il Milan, che vinse poi la Champions? Insomma, ci sono state tante contraddizioni che non possono essere in qualche modo ripetute anche in questa esperienza. Io ho la sensazione che fino a quando sulle plusvalenze non ci sarà una certificazione di legge, cioè che certifichi che siano quelle, diciamo, persino quelle in qualche modo tacitamente concordate, che siano delle truffe, bisogna che ci sia una legge che lo stabilisca, non un'intercettazione. Quindi io penso che, diciamo, questo sia un terreno molto molto friabile, sul quale potremmo avere delle sorprese, anche perché al Collegio del CONI, perché diciamo i territori da un punto di vista legale, che sono tortuosi chiaramente per un ascoltatore, sono vasti, vasti, ampi, cioè non si può condannare, questo da un punto di vista formale, una società, cioè assolvere una società per contestazioni di alcuni articoli di legge, in particolare il 31, e condannarla per un altro infrazione, l'articolo 4. Diciamo, non si può riaprire un'inchiesta e un'indagine o qualche cosa su un altro caposaldo d'accusa. Questa è, diciamo, gli avvocati dicono questo, come anche dicono che bisogna spiegare per bene quei con i meno
capibile
15.
A tutti quanti, linguaggio non tecnico.
Deve essere comprensibile e pare che le motivazioni non siano affatto così chiare come sostengono alcuni, come dire, incalliti detrattori della Juventus in assoluto.
Si aspetta eventualmente, direttore?
A me interessa soprattutto la giustizia in assoluto, per quello che è, che può rappresentare. Non vorrei colpi di spugna, non vorrei esagerazioni, non vorrei capri espiatori, vorrei che ci fosse, perché sicuramente, diciamo, c'è stata una gestione particolare negli ultimi anni di Juventus, ma da qui a eleggere la Juventus sempre come la società da, in qualche modo, da reprimere o da esempio negativo, eccetera eccetera, ne passa e ne corre. Su questo terreno chiaramente si possono aprire migliaia di discorsi.
Direttore, proprio per chiudere questo discorso, ci teneva a sapere un po' la sua sulle parole di Torsello, no? In quel convegno, credo sia all'Università di Salerno, che ha parlato, quando ha parlato di tempestività e speditezza.
La tempestività, esatto. Io l'ho detto, guarda, lui ha accennato alla velocità e la tempestività della giustizia sportiva, che è un dato storico reale.
Certo.
Si condannava anche solo per un sospetto, per un incontro, per una telefonata, ma ora non è più così, non possono essere più quei tempi. Ci sono società quotate in borsa, ci sono delle le società hanno bisogno di, come dire, di curare e fare attenzione ai bilanci, insomma c'è un aspetto economico che assolutamente viene contraddetto da questa velocità. Quindi in qualche modo io penso che una giustizia deve essere equilibrata, deve essere giusta, non può essere veloce. Una giustizia veloce non può mai essere una giustizia vera.
Direttore, nel salutarti ti leggo questo messaggio. Vincenzo, per piacere, dice al direttore che sta benissimo con il suo nuovo look, quindi insomma ti fanno i complimenti, ecco, per il nuovo look. Non so, per il pizzetto che c'hai, direttore?
C'ho un pizzetto, va bene.
Piace.
Lo ringrazio. È un complimento, fa piacere.
Si prende e si porta a casa. Direttore, grazie come sempre, ci ritroviamo lunedì. Ciao
a tutti, arrivederci.